Gialla in Tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati. Eccoci qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Come sempre il nostro numero, prima di tutto, che è il 333-92-00170 per i messaggi WhatsApp oppure per gli SMS, lo ripeto, 333-92-00170. Inizia una settimana molto lunga in casa Parma dopo l'ennesima sconfitta, una situazione che sembra essere lontanissima da una soluzione, la classifica che è sempre più brutta. Poi ci sono tutti i numeri che oggi elenca sulla Gazzetta di Parma Paolo Grossi, sono l'istantanea di una squadra che merita il penultimo posto in questo momento e veramente non merita un punto in più di quelli che ha raccolto fino a questo momento. Una situazione molto molto difficile. Si guarda la partita contro il Verona, ormai tra poco sentiremo dire anche la parola ultima spiaggia. La matematica è ben lungi da questo, anche perché fondamentalmente il quart'ultimo posto è a distanza di soli 3 punti, ma la striscia negativa del Parma preoccupa più di tutto. Naturalmente potete scriverci, vi ricordo ancora il 333-92-00-170. Prima di tutto facciamo il punto con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Il dibattito è aperto, le scelte difficili. L'ennesima delusione in casa Parma per il 3-0 subito al Tardini con il Bologna apre, anzi rende ancora più complesse alcune questioni in casa crociata. Anche se oggi la squadra non si allena con Lecchio, a Verona si giocherà infatti solo lunedì sera, la tensione resta alta. Il dibattito tra vecchia e nuova guardia concentra infatti l'attenzione dei tifosi. Qualcuno comincia a mettere in dubbio lo stesso Roberto D'Aversa e questa polemica è rinfocolata dalle scelte tecniche operate nella prima frazione di gioco contro i Felsinei. Solito copione che si ripete ogni volta che la squadra del tecnico abruzzese non convince ed ora, vista la classifica e il mancato rilancio dopo l'esonero di Liverani, più che mai. Le parole via social di Krause e Gervinho fanno capire comunque che c'è ancora la volontà, bisogna comprendere come di reagire. E allora, per togliere quel maledetto zero che da troppo tempo campeggia nella casella dei gol realizzati, potrebbe essere il momento di cambiare pedine in avanti. Zirkzee e Mann, chissà, titolari. Ma attenzione anche alla difesa, che non riesce ad arginare gli avversari, nonostante D'Aversa domenica sera abbia difeso così le sue scelte.
Ci siamo ritrovati sotto di 2 gol, dove abbiamo preso un gol su una situazione di palla inattiva, dove l'altezza media della mia squadra oggi era di circa 1,85-1,86. E lo dimostra il fatto che Kurtic, un giocatore molto strutturato, era fuori anche dalla linea. E il secondo, dove eravamo in 8 dietro la linea della palla, eppure abbiamo concesso il gol.
Errore insomma di chi è in campo, ma sempre errore in una situazione di classifica così difficile, non è più possibile sbagliare. Eppure, ed è incredibile visto il ruolino di marcia fallimentare dei crociati, la classifica resta alla portata del Parma, la salvezza, leggi Torino, è a soli 3 punti di distacco. Le altre invece sono salite un po' più su, quindi con il Verona non sarà insomma verdetto finale, ma poco ci manca.
Palla in Tribuna.
Allora, arrivano dei messaggi, ormai i senatori sono demotivati e privi di ogni dignità, bisogna provare almeno a mettere tutti i neoacquisti che sicuramente saranno motivati e provare a vedere come va, scrive Beppe, siamo ormai alle misure estreme, giochiamo a 70 metri dalla porta, potremmo avere anche CR7, non cambierebbe niente invece, ci scrive questo ascoltatore, credo che sia Alessandro. Insomma, ci sono vari spunti, abbiamo anche il nostro primo ospite che è Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti e tanti saluti anche da Pelé.
Siamo sempre più vicini al debutto di Pelé a questo punto.
Boh, se avesse debuttato domenica contro il Bologna, un gol lo faceva. Faceva
addirittura
meglio di
un gol.
Beh, faceva meglio di Thomas Mann lì che ho visto. Perché l'ho visto finalmente Thomas Mann, 15 milioni di euro l'ho visto finalmente. ha fatto sette passaggi indietro, li ho contati.
È entrato in una situazione
perché, cioè, perché a me fanno fatica a fregarmi, eh? A me fanno fatica a fregarmi. Allora io quando dopo li valuto e poi dopo dico, invece di parlare e riempirsi la bocca, questo è un buon talento, questo è un buon giocatore, questo ha delle buone qualità, perché magari arrivano le segnalazioni dei procuratori, io li voglio vedere, ok? Allora dico solo che Thomas Mann, come lo chiamo io, è entrato, mi pare all'undicesimo del secondo tempo, ha fatto sette passaggi indietro, sottolineo sette, uno pagato 15 milioni e reputato l'erede di Mutu. Valentin Mihaila, che è entrato dopo, perlomeno ha fatto due tiri in porta, uno sbagliato, certo, davanti al portiere, ma almeno ha dimostrato personalità. Ma se tu fai sette passaggi indietro, vuol dire che di personalità non ce n'è mica tanta. Puoi anche essere considerato l'erede di Mutu, ma nella prima esibizione di personalità ne hai mostrata poca. Quindi suggerisco al ragazzino di mettersi a lavorare.
Ti chiedo questo, Andrea, andando più a un discorso, no? Generale della squadra. Perché non sta funzionando la cura d'Aversa?
Perché purtroppo quando si rompe un orologio, può essere anche un Rolex, bisogna mandarlo in Svizzera e ti torna indietro generalmente dopo sei mesi e non sempre è come era prima. È una regola che vale per la vita, vale per il calcio. Quando tu rimetti insieme i matrimoni non sempre sono perfetti, ok? Purtroppo qui a decidere, e sottolineo sempre a decidere, c'è della gente che il calcio non lo conosce o lo conosce male, questo è il problema. Mi dovete scusare, ma la mia è veramente un'arrabbiatura, come dire, questa volta è un'arrabbiatura emozionale, dovuta proprio alla passione che provo per il Parma e per tutto quello che ho vissuto grazie al Parma e con il Parma, e quindi la mia è veramente una profonda arrabbiatura, perché vedo che c'è un'incompetenza dai vertici fino giù che è spaventosa, e questo non mi sta più bene.
Ma c'è un margine per sperare per questo Parma?
Ma c'è il margine per sperare, sì, esiste sempre, sai, è il solito discorso, però sai, sperare, poi dopo c'è il rischio anche di fare una brutta fine. Stai pagando in questo momento degli errori clamorosi, e io lo dico perché li avevo sottolineati quando sono stati fatti all'inizio, mentre altri commentatori dicevano che quella era la strada giusta, che era giusto cambiare, non solo commentatori, anche dirigenti, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i risultati. Si è fatto una fatica terribile dal 2015 per ritornare in Serie A, dopo tutto quello che c'era stato, e adesso siamo a questo punto.
Andrea, ti chiedo
sottolineo per colpa di chi ha preso le decisioni.
Secondo te i vizi sono tanti e probabilmente poi ci sarà modo di analizzarli con grande calma. Adesso qual è l'input che serve un colpo di fortuna, vincere a Verona, approfittare del fatto che siano senza Zaccagni e Faraoni, anche se non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.
Sì, appunto. Adesso l'unica possibilità e speranza che noi abbiamo è quella che l'allenatore riesca, non so come, sinceramente non so come, ma che riesca a rimotivare il gruppo storico e a cercare di farlo remare in direzione ostinata e contraria.
Serve un forte antidepressivo qua, oltre a un...
Sì, però tu in questo momento tu ci puoi saltare fuori solo ed esclusivamente se ti affidi al gruppo storico, eccetera. Che però, negli ultimi sei mesi, perché io ci aggiungo anche paio di mesi di lockdown del campionato precedente, dove diverse amnesie si erano già notate. Non è semplice ricaricarli, non è semplice, cioè noi non possiamo salvarci con i giovani, ma neanche Pep Guardiola ce la farebbe, capite? Il punto è quello, però bisogna spiegarlo a chi ci ha messo i soldi adesso, b a chi ha fatto le scelte iniziali, che è quello che ha venduto la società a chi ci ha messo i soldi adesso, perché io ripeto, a me hanno sempre insegnato che il pesce puzza dalla testa, quindi bisogna andare a vedere gli errori, assumersene la responsabilità e non dire che è soltanto colpa, perché poi dopo adesso l'errore passa per essere quello di Liverani, adesso io che è lì è come sparare sulla Croce Rossa, no? Cioè, Liverani ha fatto degli errori, non c'è dubbio, ma gli errori principali non sono i suoi. Gli errori principali sono di impostazione e direzione societaria. Punto.
Cioè, tu dici, nell'asso di tempo tra la fine dello scorso campionato e l'insediamento di Kraus, in quei due mesi lì sono stati fatti danni totali.
Perché non si sono valutate. Intanto non si è valutato la cosa principale, cioè la rosa che aveva ottenuto due salvezze consecutive, secondo me miracolose, le aveva ottenute dando il 120/130%. Ora, quando tu hai una rosa che ti dà il 120-130%, devi necessariamente, se sei un uomo di calcio, mettere in preventivo che questa rosa poi dopo può anche scendere di rendimento e darti magari il 60 o il 70, quindi devi mettere dei correttivi. Non puoi pensare che Jacoponi, Gagliolo, Sepe, Bruno Alves siano sempre al 130, perché non è possibile. Hanno fatto due miracoli, è inevitabile che bisogna mettere delle forze diverse, ma non per arrivare chissà dove, per arrivare alla salvezza. Questo non è stato calcolato. Perché? Perché purtroppo c'è superficialità e incompetenza. Le cose vanno dette con il loro nome.
Con questo spunto, Andrea.
Dopo lo so benissimo, scusami, che queste parole produrranno inevitabilmente l'arrabbiatura di dirigenti, ma sapete, cioè, voglio dire, ho risposto a Berlusconi, posso rispondere anche a questi, insomma.
Andrea, in questo senso, ieri leggevo, parliamo di un piano molto diverso, però ho trovato uno spunto molto interessante, un discorso che fa in una sua lezione Monchi, che soltanto in Italia non è stato apprezzato come DS, seppure la roba gli abbia messo in rosa uno come Zaniolo, che quando lo venderanno alla Juventus tra un anno gli porterà 50 milioni, salvo infortuni, quello che ha scoperto Sergio Ramos, Dani Alves, così lui dice: io ho questa regola, grosso modo, oltre ad avere in questo momento al Siviglia 780 osservatori in giro per il mondo, una cosa che insomma può fare la differenza, dice: io una regola del 70 e del 30%, è vero, io c'è una percentuale alta di giocatori che prendiamo in prospettiva, ma io ho sempre bisogno di un 30% di giocatori che compro, che so che sono già pronti, affidabili, per rinnovare i titolari attuali, agli altri daremo più tempo.
Ma è così che bisogna ragionare, cioè è abbastanza semplice. Purtroppo, qui si pensa di essere nati imparati. Allora io adesso vi rivelo una cosa, non è una grande scoperta, non ci voleva uno scienziato, ma quando si è cambiato, eccetera, eccetera, io avevo dato un suggerimento. Secondo me questa è una società che ha bisogno di una guida direttivo-tecnica, cioè se tu vuoi fare il progetto dell'Ajax, così come era stato suggerito, che poi tutti si riempiono la bocca della parola Ajax, però insomma forse pochi lo conoscono. Allora tu hai bisogno di una persona che garantisca questo progetto e che sappia andare a prendere le persone e gli osservatori giusti. Io avevo suggerito il nome di Sacchi, che uno dirà: ma Sacchi è bollito.
Ma il calcio lo conosce.
Sacchi, io ci parlo tutti i giorni, non è assolutamente bollito, ma al di là di questo, avessero fatto una telefonata a Sacchi, una, e Sacchi sarebbe venuto non di corsa, in ginocchio, però non ci si è pensato. Cioè, voi vi rendete conto che i direttori sportivi trattati dal Parma dopo che è andato via Faggiano e prima che venisse preso Carli sono stati Carli, uno del Cittadella,
il vice di Paratici,
non mi ricordo il nome, il vice di Paratici che al massimo sceglie i ragazzini del settore giovanile e il vice del vice di Ausilio e di Marotta. Ma dove volete andare? Ma dove volete andare? Cioè qui manca la società e se non c'è la società l'allenatore o fa un miracolo, ma io sai, ai miracoli ci credo, ma cioè, li ha fatti una persona sola, ecco, se li ha fatti uno, non è che… Quindi questo, il mio è un discorso molto crudo, me ne rendo conto, però è anche ora, siccome il Parma è un passo dalla Serie B, parliamoci chiaro, è anche ora che qualcuno si prenda le proprie responsabilità. No.
Io qua ho un po' di messaggi per te, visto che allora, ci scrive Aldo prima, e dice, allora al di là del fatto che nell'ordine, Giorgio mi manda degli applausi per te, anche Roberto e anche Stefano, poi vado a leggere nel dettaglio i loro messaggi, Aldo aggiunge uno spunto, ottimo, Schianchi, si può servire togliere Cornelius e Gervinho? Per ora imbarazzanti affidarsi a Mikaela e Zirkzi, la vedo molto dura ma ci si deve provare. Come la vedi questa soluzione tornando,
ma, sai, tornando al campo? Sì, la vedo un po' difficile, cioè tu ti salvi, secondo me perlomeno ti puoi salvare con Gervinho recuperato, perché Gervinho su 4 partite che fa sciopero, parliamoci chiaro, ti salvi con Gervinho recuperato e con… Non so come possa essere la messa a punto fisica e ti salvi con Pellè, è difficile che tu ti possa salvare con Zirze, per quanto qualche lampo di qualità lo ha mostrato, però non ti salvi con lui, e lui ti potrà fare un golletto, due golletti, ma è il giocatore che ti può… trascinare una squadra dai 13 punti attuali ai potenziali 36-39, cioè, sarebbe un fenomeno e non lo è un fenomeno, se il Bayern l'ha dato via non può essere un fenomeno assoluto, è uno che ha qualità, però bisogna lavorarci sopra parecchio, così come bisogna lavorare parecchio sopra Mann, sopra Mihaila e sopra questi giocatori, questo è inevitabile, non puoi pensare che questi siano pronti per salvarti una squadra.
Sì, è il grande dilemma. Adesso il Verona di Juric, che forse non è nel suo momento migliore, ma servirà a correre
bene.
Tanto. Il Parma mi sembra che non stia correndo tanto, anche a livello di condizione atletica. Questo è un residuo pesante dei primi 3 mesi.
Sì, il Parma non è assolutamente reattivo, sulle seconde palle arriva sempre prima gli altri. Ma anche lì, torniamo al discorso iniziale dell'assenza societaria, di un punto di riferimento, eccetera, cioè è evidente che la preparazione è stata sbagliata, perché sennò Cornelius non salterebbe con il freno a mano tirato, giusto? Perché voi andate a vedere gli stacchi di Cornelius dell'anno scorso, gli stacchi di testa di Cornelius di quest'anno, ci sono almeno 15 centimetri di differenza. E quindi lì è stato sbagliato qualcosa, ma qualcuno glielo doveva dire, cioè non è che devo dirglielo io, questo è il punto.
Situazione difficile. Andrea, staremo qui a chiacchierare tanto, ma abbiamo tanti ospiti, tanti interventi, intanto ti ringrazio.
Mi dispiace per la crudezza, ma sono purtroppo abituato a dire… A, quello che penso, B, quello che secondo me è la realtà.
Sai che il nostro è un microfono molto aperto, quindi…
Sì, ma poi non è che mi spaventi, no? gli eventuali rimproveri, ci mancherebbe altro. Si butta giù il telefono con grande serenità, insomma.
Grazie ad Andrea Schianchi per essere stato con noi. Io vado a leggere un po' di messaggi.
Grazie.
Dicevo, Stefano, d'accordo con Andrea. Capitava pochissime volte in passato che io fossi d'accordo con Schianchi, ma quest'anno non si può applaudire la scena aperta. Le parole di Schianchi sono sacrosante, ha pienamente ragione, scrive Roberto. Non è d'accordo Orlando, che però sta scrivendo un altro messaggio. Dispiace aver vanificato 6 anni di sacrifici, concordo perfettamente con Andrea. Chiude. C'è anche Giorgio che ha scritto: serve la forza di Bob a ricompattare il gruppo, errori di base, dica la verità, chi ci ha fatto ripartire ci ha portato qui. Bravo Andrea. Giorgio abbonato da tempo, anche lui condivide quello che ha scritto Andrea. Ho altri messaggi che sto ricevendo anche in questi istanti. Aldo, che aveva proposto Zirkzee e Michaela titolari, propone: ma non può essere nuovo Giuseppe Rossi, Zirkzee, ce lo auguriamo. Questo è un inciso così a livello personale. Quando debuttò, io vedo un Giuseppe Rossi che era un giocatore straordinario anche per l'intensità, per come dava veramente tutto. Zirkzee è salito sullo 0-2, non abbiamo ancora visto, abbiamo visto qualche giocata molto importante. Non so se abbia questo impatto a livello agonistico come quella furia agonistica che aveva Giuseppe Rossi. Prima o poi sarà titolare, anche se forse Pellegli è ancora davanti nella graduatoria, sperando che stiano entrambi bene, perché se Pellè non sembra in brutte condizioni, Zirkzee qualche problemino alle spalle ce l'ha, poi vediamo, insomma, ha potuto giocare, quindi non è nella lista degli infortunati. Prendiamo il fiato, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo dopo la pubblicità. Your journey, early or maybe late.
Palla in tribuna.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, arrivano degli altri messaggi, io vado così a leggere quelli di Nicolò che a più riprese ci dà alcuni spunti. Io non sarei disfattista come Schianchi, mancano ancora 17 partite, 51 punti in palio e tutto è ancora rimediabile. Se recuperiamo gli infortunati, inseriamo i nuovi attaccanti, ricompattiamo lo spogliatoio ed Aversa non fa strafalcioni tattici, secondo me a giugno potremmo rimettere la chiesa al centro del villaggio, però prima ancora bisogna rimettere il nostro capitano al centro dello spogliatoio. La chiesa al centro del villaggio era una massima di Garcia, ex allenatore della Magica. È interessante come spunto. Allora, Orlando invece non è d'accordo con Andrea. Se Schianchi pensa di salvarsi con i cosiddetti senatori, allora prepariamoci alla B. Saluti. E allora vediamo un po' quali sono gli altri spunti. Ci sono tante cose da analizzare, anche le scelte di formazione, perché difficilmente la formazione contro il Verona sarà la stessa che abbiamo visto contro il Bologna. Non so se la pensa così anche Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, stavamo dicendo momento difficile, momento lungo, è una settimana lunga questa, non solo perché si gioca il lunedì, perché la si pensava completamente diversa dopo la partita col Bologna.
Beh, sai, è chiaro, insomma, la partita col Bologna doveva essere, come dire, il momento del riscatto, la partita che avrebbe dovuto riportare il Parma in corsa per questa salvezza, ed è stato un appuntamento fallito completamente. E quindi insomma è chiaro che lo scoramento per quello che è accaduto è evidente.
Luca, ti chiedo perché secondo te non sta funzionando la cura d'Aversa su questa squadra?
Beh, la cura d'Aversa non sta funzionando, beh, una domandina facile farsi. La cura d'Aversa non sta funzionando perché probabilmente alla base questa squadra ha passato alcuni mesi molto difficili dove è stata guidata, spiace dirsi, ma credo sia così, piuttosto male, soprattutto da un punto di vista, secondo me, fisico. È stata preparata male, perché la squadra in questo momento sta camminando, non c'è mai stato un momento, sì, in realtà, in questa stagione dove abbiamo visto una condizione fisica particolarmente smagliante. Alcune scelte di mercato evidentemente sono state valutate male. E quindi Buon D'Aversa, che io ritengo un allenatore di grandissima qualità, dovendo così ricevere in dote una situazione così difficile, ha avuto e sta avendo grandi problemi. È chiaro che forse nemmeno lui pensava, questo lo dico io evidentemente, potesse essere un problema così grande rialzare il Parma, e quindi anche lui forse è stato travolto da questa ondata Parma così in difficoltà che nemmeno forse si aspettava. Però, come diceva quel telespettatore poc'anzi, insomma, nonostante ci siano tutti gli ingredienti per essere assolutamente pessimisti, parlare già di Serie B a 17 partite dalla fine mi sembra quantomeno prematuro. Sperare non costa nulla e la salvezza non è poi così distante. Basta un risultato positivo, Marco. Io credo che l'ha scritto Paolo Grossi, ma io sono convintissimo anch'io di questo. Il risultato di Sassuolo è stato veramente lo spazio.
Una mazzata
pazzesca, perché se fosse arrivata la vittoria lì, che era legittima, sarebbe cambiato tutto. E invece tutto parte paradossalmente da lì.
Luca, ti chiedo questo invece, guardando alla prossima partita, al netto del fatto che a volte gli infortuni, insomma, si vengono a sapere o non si sanno fino all'ultimo, insomma, magari qualcuno gioca anche in condizioni precarie, come la cambieresti la formazione? Altra domanda facile, eh?
Sì, altra domandina semplicissima. No, io, io tornerei sicuramente al classico 4-3-3, perché l'esperimento fatto da Versa la domenica, secondo me no, non ha portato alcun risultato. No. Poi non si è perso per un uomo in più in difesa e uno in mediana, perché se fosse così facile avremmo...
Il primo gol credo che sia un concorso di colpe su una palla inattiva incredibile, è un gol da amatori, è quasi il primo gol, sì. Sei d'accordo con me?
Sì, sì, ma anche secondo. Ma
anche secondo con otto uomini dietro la linea del pallone, come sottolineato.
Ma infatti il problema, Marco, è proprio quello. Cioè, il Parma deve ritrovare la compattezza difensiva. Cioè, il Parma deve mollare possesso palla, tutti questi concetti senza senso di gioco propositivo e altre sciocchezze del genere. Deve cercare di ritrovare la compattezza di 2 anni fa. Perché è chiaro che mentalmente, se tu parti sempre con uno svantaggio di 2 gol, perché di fatto questa squadra in ogni situazione, alla prima situazione in cui gli avversari
si affacciano,
prende gol, sempre. Quindi tutte le partite devi partire da 0-2. E beh, non è facile, già mentalmente sei a terra, se poi devi sempre recuperare affannosamente 2 gol presi in maniera inopinata, quindi tu devi ritrovare la compattezza che avevi prima, cioè non devi prendere gol. E poi il gol, la sterilità offensiva è un qualcosa che secondo me risolvi successivamente, ma prima devi ritrovare l'invulnerabilità o comunque la capacità di saper resistere agli attacchi avversari e quell'organizzazione difensiva che aveva caratterizzato il Parma 2 anni fa. È indispensabile, a prescindere da tutto, anche a costo di fare alcuni 0-0, anche a costo, però tu devi non perdere le partite, ritrovare questo. Il gol secondo me arriva di conseguenza, ma se tu non ricominci a chiudere le partite senza prendere gol, è impossibile, ma non solo da un punto di vista proprio di punti di classifica, ma anche dal punto di vista di morale. Cioè tu non devi essere sempre costretto a dover recuperare dopo 20 minuti uno 0-2. Come fai?
Sì. A proposito di costruzione dal basso, ti faccio sentire l'audio che ci ha mandato un nostro ascoltatore, Ivan.
Buon pomeriggio a Marco Balestrazzi e Luca Ampollini. No, vorrei sapere, ampliando un attimo magari la discussione in generale, cosa ne pensate di questa fatidica famosa costruzione dal basso, che per me è una distruzione dal basso, e come, basta vedere insomma, quello che ha combinato un portiere anche bravo coi piedi come Ellison di fronte ai gol che ha preso di Gundogan e Sterling, andando in campo internazionale dove bisognerebbe essere tutti così all'avanguardia, e alcun allenatore esperto come Klopp, ma evidentemente questa è la moda del momento, come D'Aversa potrebbe eventualmente approfittare, dato che è molto astuto dal punto di vista tattico, e se ha possibilità di approfittare con gli effettivi che si ritrova per mettere in difficoltà le squadre che insistono su questa distruzione dal basso. Aspetto una risposta, grazie.
Allora Luca, è per te questo, eh?
Beh, questo è un raffinato esperto di calcio, insomma, Ivan, molto bravo. No, ma è chiaro che adesso c'è questa tendenza un po' a voler cominciare sempre l'azione e spesso si abusa un po' troppo, no? Di questo modo di voler approcciare all'azione successiva. Ma perché si fa questo? Si fa questo soprattutto per cercare di, come dire, attirare verso di sé gli attacchi avversari per poter far ripartire l'azione e cogliere in fase di transizione positiva e preparata la difesa avversaria con una costruzione un pochino più elaborata e trovare soprattutto la difesa avversaria meno schierata di come se non fosse con un lungo rinvio. Di fatto il motivo principale è questo. È chiaro che giustamente, come dice Ivan, si abusa troppo di questo. È un qualcosa anche un po' di tendenza che effettivamente non ha molto senso. Io preferivo molto di più il Parma quando cercava sempre o la testa di Cornelius o la testa di Kuzka sul rinvio di Sepe, cercava di ripartire l'azione così, proprio per andare in totale disaccordo a quella che è la tendenza moderna di costruzione dal basso, anche perché deve avere dei grandi, fini e intelligenti palleggiatori per fare questo, altrimenti rischi delle figuracce, e se le fa queste figuracce una formazione come il Liverpool, che è tra le più forti del mondo, figuriamoci se non potrà farle il Parma. Sono d'accordo con quello che ha detto Ivan, purtroppo tante volte si seguono delle tendenze nel calcio e si perdono delle identità molto più definite e più chiare, è evidente, sì.
Vito si scrive: potete però dire che qualche errore il vostro allenatore Bob D'Aversa lo ha fatto, altrimenti si è solo faziosi. Vito, ma lo stavamo dicendo che ad esempio la formazione messa in campo contro il Bologna non ci è piaciuta. Prima io faccio fatica sinceramente a trovare degli errori in queste quattro partite di D'Aversa, 4-5 partite.
No, vabbè, ma adesso è chiaro che adesso è D'Aversa che sotto accusa. La formazione di domenica non è piaciuta nemmeno a me per tanti motivi. Primo, Gagliolo a tutta fascia non si può vedere. Secondo, la posizione di Kučka, secondo me anche questa è assolutamente indecifrabile, perché Kučka è un giocatore che in una zona ibrida di campo come quella che occupava domenica non serviva a nulla. Si apriva una voragine al centrocampo a fianco di Brugman e Kurtic, che era preda dei giocatori del Bologna, proprio in una zona sensibile dove il Parma avrebbe viceversa dovuto creare una forza non indifferente, proprio per il fatto che Brugman e Kurtic in questo momento sono due giocatori che non riescono a reggere l'urto del parere parte avversario. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, la formazione è stata sbagliata, però l'identità maggiore che il Parma ha dimostrato domenica scorsa a parte con D'Aversa nelle sue prime partite rispetto alle 15-16 giocate da Liverani, secondo me è abbastanza evidente.
Luca, l'ultimo spunto è questo: molti invocano una svolta giovane nella formazione. Io ti chiedo quanti e quali si possono far partire dall'inizio.
Guarda, purtroppo Marco, non vedendo gli allenamenti diventa veramente difficile.
Sì, no, no, su questo sono d'accordo. Esattamente.
Perché io non credo che esista il giovane che entra e svolta la cosa e il vecchio che non ce la fa più. Cioè, esistono giocatori preparati, giocatori meno preparati, ma gli allenamenti dicono questo. Noi non li vediamo, quindi dobbiamo fidarci. Non credo che D'Aversa domenica scorsa abbia volutamente messo in campo una squadra di senatori perché volesse perdere la partita o perché evidentemente li aveva visti più pronti rispetto agli altri, tutto qui. Io ti dico, ho sentito un pezzo di ciò che diceva Schianchi prima e sono d'accordo su un aspetto, cioè non possiamo pensare che dei ragazzi che sono appena arrivati nel campionato italiano abbiano la responsabilità di prendere sulle spalle il Parma e portarlo alla salvezza. Non possiamo sperarlo, certo, ma non possiamo pretendere che lo facciano. Giocatori che non hanno questa esperienza in passato per essere riusciti a fare questo, non basta essere bravi tecnicamente, ci vuole anche uno spirito particolare. Ma tecnicamente è un giocatore sublime, ma non è
magari che... ti scuso se ti interrompo, magari sì. Se lo metti dentro al Milan ti fa anche gol subentrando, messo dentro
esatto.
A questa squadra.
Ma esatto, ma è proprio questo, cioè non basta essere capaci di trattare il pallone coi piedi, bisogna avere la mentalità di entrare in un contesto particolare e dare una spinta proprio da un punto di vista mentale, di personalità. Cioè, qui il calcio non è solo la bella punizione, il dribbling o l'assist, il calcio è anche gestione dei momenti. E da questo punto di vista Andrea ha ragione, io sono d'accordo. Cioè, qua dicono mettiamo in campo i giovani, ho capito, mettiamoli in campo sti giovani, ma non pensiamo che i giovani mentalmente siano già pronti per dire ok, ci carichiamo il Parma sulle spalle e lo portiamo alla salvezza. Non è semplice.
Giuseppe Rossi era un robot, Luca, cioè, di Giuseppe Rossi così aveva 30 anni quando ne aveva 20, o sbaglio?
Ma Giuseppe Rossi io lo ricordo in quel Parma a Torino quando entrò, che c'era ancora Stefano Pioli allenatore, e fu fantastico, ma non è la regola Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi è l'eccezione, è un giocatore fantastico che se non avesse avuto tutti i problemi che ha avuto forse non avrebbe vinto il pallone d'oro, ma ci sarebbe andato molto vicino.
Eh sì. Luca, grazie, una settimana lunga ci ha aiutato a snocciolare un po' di argomenti. Un saluto
a te,
a Ivan che ci ha Pollini.
Ciao Luca.
Ciao.
Allora, ho degli altri messaggi, un altro di Orlando, facciamo un'altra pausa musicale, visto il clima noi mettiamo questa canzone.
Che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene. sì, ti voglio tanto bene, ma
Gimme,
dammi una lametta che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop! Senti com'è fatta questa lametta, da destra verso il centro, zap. Dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, gimme, 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 gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia, ma che bottiglia. Gimme, 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 gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene, ma dammi una lametta che mi sgarro le vene.
Palla in tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Marco Balestrazzi.
Arrivano un sacco di messaggi e quando le cose vanno male prendono questa piega poi. Allora, è d'accordo, bravi schianchi Ampolini, andiamo avanti con i senatori, ma basta difendere il mister, ci scrive un ascoltatore. Poi, a quanto ho sentito, il grande errore del Parma è stato non prendere schianchi, visto che lui le ha tutte le risposte giuste, scrive Luca di Fidenza, però molte sono condivisibili, vado assolutamente in linea con quello che ha detto Andrea, su molti temi. Ciao, mi chiedo se inglese si sa qualcosa, è già passato un mese, ci scrive questo ascoltatore, in inglese sta diventando un grande mistero, poi quando, appena si è provato a parlare di lui, insomma, è stato subito tirato il freno a mano dal DS Carli. Noi rispettiamo il momento difficile che sta attraversando inglese, anche se è un giocatore che è stato trattato con più squadre, quindi insomma poi c'è anche questo aspetto. Speriamo, a mio avviso, dei centravanti del Parma in condizione, forse è tuttora il più forte, però in condizione è già una parola grossa. Chissà se è d'accordo con me il prossimo ospite che abbiamo, che è Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Certo, dicevo, dei centravanti visti in questi tre anni, al netto, e non è poco, degli infortuni resta inglese, forse il più dotato tecnicamente, tatticamente. Il problema è che non c'è proprio adesso.
Sì, in questo momento è assente in tutti i sensi e quindi bisogna puntare su Cornelio, su Zierkzee, credo si dica, che mi ha fatto insomma, per quello che ha fatto, per quei pochi minuti che è rimasto in campo in una partita così disgraziata, non mi è dispiaciuto. La verità è che Cornelio, un po' come tutto il Parma, scusate, secondo me soffre di un problema fisico, di una difficoltà nella corsa, di una difficoltà di forza, e non sembra nemmeno parente con quello visto l'anno scorso. Poi dopo si potrà dire che sia bravo o non bravo, ma certamente questo è un po' uno dei tanti problemi di questo Parma. E a me dispiace dirlo, perché evidentemente è un problema radicato, visto che ormai dopo tre o quattro settimane di sostituzione, diciamo, del precedente staff, ancora non si è riusciti a metterci una pezza. E questo, diciamo, che diventa un problema che, se non si risolve in pochissimo tempo, potrebbe determinare in ogni caso il futuro dei Crocelli.
Sandro, ti chiedo questo: hai più volte hai rimarcato come non sia calcio senza spettatori sugli spalti. Io ti chiedo se sei d'accordo su questo aspetto. Questa squadra con il pubblico allo stadio, io sono assolutamente contro alle contestazioni che abbiamo visto in altre piazze con le squadre assediate nei centri sportivi, assolutamente, sono cose proprio che secondo me non hanno nulla a che vedere col calcio. Però si sarebbe preso una contestazione molto prima, e forse anche in società ci si sarebbe accorti prima che le cose stavano andando molto male.
E può darsi di sì, anche perché le contestazioni che, diciamo, tra virgolette, hanno subito nella storia i giocatori del Parma, almeno nella storia recente, sono tutte abbastanza civili, come dicevi tu, e si limitano soprattutto a espressioni vocali, verbali, magari qualcuna anche potente, ma non, insomma, niente di diretto e di danni fisici, no? E quindi soprattutto la consapevolezza che le cose stavano andando male, paradossalmente anche adesso, no? C'è questa sensazione di poter raddrizzare la barca, che è vero che c'è teoricamente e anche nella pratica c'è, però non è così netta e sentita da tutti. Invece qualcuno ancora ha un po' questa speranza, questa forza. E quindi, al netto di tutto, credo che sarebbe stato un campionato diverso se ci fosse stato il pubblico.
Ma lo dico, pensa a Marino, Sandro, scusa se ti interrompo. Marino fu esonerato, ricordo, dopo una gara col Cesena, dopo una accesissima contestazione, e la società fino a poco prima non era intenzionata assolutamente ad accantonarlo. Credo che con Liverani, la gestione di Liverani sarebbe avvenuto prima di Natale, con una contestazione di questo tipo.
Sì, e devo dire che prima di Natale sarebbe stato il periodo giusto. Cioè, quando tu esci da Crotone, dovevi arrivare, esci il Crotone alle 9 di sera, se non ricordo male, dovevi arrivare a Parma alle 11, a mezzanotte, con un altro allenatore, perché se tu perdi con l'ultima in classifica, dopo aver perso con il Torino, dopo aver perso con tutte le squadre di bassa classifica praticamente, è chiaro che bisogna cercare in qualche modo di porre un freno, e purtroppo l'unico modo è quello di cambiare l'allenatore, perché le colpe non erano naturalmente tutte di Liverani, lo si è visto adesso, però già un 3 o 4 settimane prima probabilmente, se c'era qualche possibilità, sarebbe aumentata, ecco, per me.
Ah sì. Cosa cambieresti in formazione? Ho fatto una domanda facile, l'ho fatta anche a Luca Ampollini contro il Verona. La tendenza sulla quale sono riuscito a far andare d'accordo Luca Ampollini con Andrea Schianchi, e non è una cosa facilissima, è che comunque il nucleo debba essere quello dei giocatori d'esperienza. Mentre molti ascoltatori chiedono di buttare nella mischia subito i giovani, la tendenza è quella di dire comunque lo zoccolo deve essere quello d'esperienza, perché ci vuole esperienza e soprattutto abitudine a lottare per la salvezza, per farlo e riuscirci.
Beh, io direi che giocare con 4 stopper mi sembra un po' eccessivo nel momento in cui bisogna cercare di salvarsi, di far gol e di vincere delle partite. Quindi io cambierei questo, al di là di chi ci si mette, ecco, che ci si metta uno d'esperienza o no, però di stopper quando ce ne sono due, e tornando alla difesa 4, diciamo, classica, soprattutto se Pezzella dovesse recuperare, e mi riferisco alla fascia sinistra, e questa è una prima situazione. L'altra cosa, secondo me, dei giovani sfrutterei la verve fisica. Mihaila è quello che mi ha fatto la migliore impressione da questo punto di vista. Sì. E quindi secondo me come dicevo prima, il Parma soffre fisicamente, io metterei in campo gli 11 che hanno i migliori test ruolo per ruolo dal punto di vista fisico. So che è brutto dirlo così, però è l'unica situazione. Non dimentichiamoci, chi parla di vecchi e di nuovi, che il settore cruciale, diciamo, di una squadra è sempre e comunque il centrocampo.
Lì non ci sei andato accanto.
No, voglio dire, lì non ci sono giovani di fatto che tengano, quindi bisogna fare con la vecchia guardia. Poi dopo, che sia Cornelius, che sia Giaffè, che sia Miaila, che sia qualcun altro, credo che serva gente che abbia la forza fisica migliore. Ci sono dei piccoli dettagli che ci fanno capire le difficoltà che ha trovato lo staff di Dovers. Per esempio, sabato prima della partita col Bologna, parlando di Pellè, che è un altro che non è giovane ma che andrà sfruttato, sì, sperando che stia bene, ha detto una cosa, ha detto: non si può pensare che la squadra, che un giocatore entri in forma, e parlava di Pellè appunto, giocando, bisogna costruirlo fisicamente, visto che è un mese e mezzo o due che è fermo. E questa cosa vale un po' per tutti, no? Quindi è difficile pensare che si possa fare diversamente.
Sandro, ti ringrazio tanto come sempre per essere stato con noi. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Ma non si può tornare al gioco di attesa che aveva da Versa negli anni scorsi e poi colpire in contropiede, ma almeno cercare di non prendere gol in attesa che le cose migliorino e stare attaccati la quart'ultima? Grazie Maurizio. Sì, sarebbe la formula quella. Vediamo se da Verona, che insomma qualche problemino al Parma lo ha creato l'anno scorso, si riuscirà a fare meglio. È tutto per ora con Palla in Tribuna. Come sempre ringrazio Simonetta Collini in regia, tutti i nostri ospiti, Andrea Schianchi, Sandro Piovani, Luca Ampollini, anche voi che ci avete scritto in tantissimi anche oggi. Torniamo domani alle 14 più o meno su Radio Parma. Ciao a tutti!